Ricky, ma oggi chi abbiamo?
Oggi c'è un ospite incredibile, Fabio.
Ce la dobbiamo gestire bene perché siamo io e te, non
Sì.
c'è Tommaso, non c'è Alessandro, non c'è nessuno degli stagisti.
No, ma io, guarda, io non li sopporto più. Tra uno che deve far finta di sapere tutto, l'altro che è un disastro, guarda, meno male.
Beh, intanto benvenuto Luigi nel Ciringhito, eh.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oh, ma chi è che mi ha cambiato il turno oggi?
Ale, cosa fai qua?
Beh, io sapevo che c'era Gigi qua e sono venuto per parlare con lui. Ma chi è che mi aveva cambiato il turno?
Chi c'è, scusami?
Gigi.
Tuo amico?
Professor Luigi Vezzulli.
Ah, vabbè, presentalo
tu. Okay. Abbiamo oggi qua il professor Luigi Vezzulli, professore ordinario di microbiologia all'Università di Genova. E per me è Gigi.
Per te Gigi, vabbè, perdona, benvenuto al nostro Ciringhito, perdonaci per Alessandro che purtroppo ci sarà anche oggi.
Benissimo Gigi, tutti mi chiamano.
Il ghiaccio è già rotto dall'arrivo di Alessandro.
Non solo il ghiaccio, no,
però non i bicchieri, visto l'ultimo
episodio. No, i bicchieri stanno benissimo.
Però terminiamo questo teatrino abbastanza ridicolo con la nostra domanda di rito. Quindi ti chiediamo, Luigi, quale specie marina estingueresti per salvare tutte le specie a rischio di estinzione?
Ah, estinguerei, non salverei.
Estingui per salvare tutte le altre.
Ok. Allora, ce ne sarebbero diverse, a dire la verità. Sapete che non si dovrebbe mai estinguere nulla, no? Questo ci dice la storia naturale. Se però ne dovessi estinguere una, rimanendo nel mio campo, che è
certo,
quello della microbiologia del mare, estinguerei una specie batterica che si chiama Vibrio vulnificus. Non so se l'avete mai sentito. Vibrio vulnificus è un batterio marino che è considerato il batterio più letale in assoluto al mondo. Mare, riferendosi agli organismi marini, che è un microorganismo che può causare queste infezioni gravissime, può essere contratto in due diversi modi, se vogliamo, o tramite ingestione di frutti di mare contaminati, è il veicolo più comune l'ostrica, per esempio, o per semplice infezione a ferita, quindi una ferita aperta, o comunque anche una piccola ferita non propriamente curata, uno fa il bagno e se il microorganismo è presente e se sei soggetto a questo tipo di infezione, perché colpisce soprattutto soggetti immunodepressi o che comunque presentano problemi generalmente di livelli di ferro nel sangue, quindi per esempio con malattie epatiche, causa questa infezione letale che si chiama fascite necrotizzante, la quale, diciamo che la letalità è stimata ad oggi tra il 30 e il 50% se sei soggetto a questo tipo di infezione, e per questo viene chiamato batterio mangiacarne, no? In inglese flesh eating. Non è il solo, però è uno dei pochi microrganismi conosciuti, sono solo microrganismi marini che causano questa infezione, altamente letale. Quindi diciamo che se vogliamo eliminarne uno, eliminiamo questo. Posso aggiungere che i casi al mondo fortunatamente sono contenuti, parliamo di un centinaio, 200-300 casi annualmente al mondo, non in Mediterraneo, perché il nostro mare è salato, quindi questo microrganismo non riesce a prosperare, anche se abbiamo avuto un caso in Emilia-Romagna 2 anni fa, 2 casi, dopo l'alluvione del 2023, mi pare. E invece altre aree, come per esempio il Golfo del Messico, un'area d'elezione proprio questo tipo di infezioni, che sono anche brutte da vedere, insomma, magari
no, c'è di meglio da vedere, insomma.
E direi che per questa volta abbiamo deciso di distinguere una specie decisamente dannosa e forse
faccio una piccola aggiunta: questo batterio, chi ha visto Scrubs dovrebbe conoscerlo, perché è protagonista di una puntata di Scrubs.
Dai una chicca di cultura.
Cultura nerd, un po' così buttata qua e là.
No, bravo Alessandro. Però adesso è arrivato un altro momento, che visto che ormai Alessandro ti ha introdotto che sei docente all'Università di Genova, ti vorremmo chiedere per l'appunto qual è il tuo percorso e come sei arrivato ad essere un docente, cosa hai studiato,
certo,
quali percorsi di ricerca hai seguito.
Certo. Intanto diciamo che io mi sono avvicinato al mare lentamente, sono un appassionato massimo di montagna, io ho sempre vissuto la montagna, l'arrampicata, lo sci, che è uno dei miei sport preferiti. Quindi diciamo sono nato in pianura, perché sono nato a Cremona, sono originario della Lombardia, sono sempre stato appassionato, se vogliamo, di biologia, quindi ho una famiglia diciamo di cacciatori e pescatori, quindi questo mi aiuta. Siamo proprio dei campagnoli, devo dire, nel senso io sono nato in un piccolissimo paese di 1000 anime in provincia di Cremona. E dopodiché ho cominciato gli studi, ho frequentato l'istituto agrario, come dicevo prima, grande istituto agrario di Cremona, e lo rifarei. E dopodiché ho studiato biologia a Parma, scienze biologiche, allora la laurea era a ciclo unico, no? Era sì, quinquennale. Però era già divisa in un triennio che si chiamava di base, e poi tu potevi selezionare, scegliere come studente quello che adesso è la magistrale, si chiamava biennio applicativo. E il biennio applicativo lo frequentai ad Ancona, quindi mi trasferì da Parma, questa anche lì esperienza bellissima, perché Parma è città universitaria, sono stati gli anni forse più belli della mia vita. Trasferendomi da Parma mi trasferì ad Ancona, dove era stato nel 90... Io mi trasferì nel 95, se non sbaglio, e nel 94 era stato istituito uno dei primi corsi di biologia marina in Italia. Ah. Ed è stato fondato dai genovesi, è stato fondato da professori che avete avuto anche voi, come il professor Bavestrello, per esempio, sì, che ancora è in attività, altri professori che sono in pensione, come il professor Giancarlo Albertelli, se avete conosciuto, il professor Mauro Fabiano, Roberto Danovaro, che ancora insegna all'università.
Abbiamo fatto una puntata con Bavestrello dove ci ha spiegato come è nata la biologia marina a Genova.
Esatto. Vabbè, la biologia marina a Genova è storica, è stata la prima città dove... per l'appunto i genovesi poi hanno colonizzato altri lidi, si sono trasferiti ad Ancona in parte per questo nuovo corso di laurea, e quindi ho frequentato questo corso di laurea ad Ancona, mi sono laureato ancora in biologia marina, e dopodiché il mio percorso è continuato con un'esperienza estera di circa un anno in Inghilterra, ho lavorato all'MBA, che è la Marine Biological Association of UK del Regno Unito, con cui sono in contatto da sempre, una volta all'anno diciamo vado per un periodo di una settimana / pochi giorni in questo istituto, dove ho anche dei cari amici, e dopodiché sono tornato a Genova grazie al professor Fabiano per frequentare il dottorato di ricerca, e nel 2006 poi ho vinto il posto da ricercatore e mi sono trasferito, perché ho sempre lavorato originariamente nel campo dell'ecologia per appunto con Fabiano, e poi mi sono invece dedicato con la professora Carla Pruzzo, essendo andata in pensione, ma credo ha un nome che qualcuno di voi conosce, in pensione da pochi anni, era l'ordinario di micologia di scienze. Con lei nel 2006 ho cominciato questo percorso nella microbiologia, e dove ho portato l'esperienza marina, perché ne arrivavo diciamo da una cultura marina, e quindi ho coltivato questo laboratorio che adesso sta crescendo sempre più, speriamo, che si occupa essenzialmente di microorganismi marini. Noi ci occupiamo essenzialmente di microbiologia del mare.
Colgo il gancio perché a livello generale, come definiresti la microbiologia? Cioè, nel senso, per chi magari pensa che sono solo animali piccoli, ok? Che cosa studia la microbiologia?
Microbiologia sono animali piccoli, è la definizione.
Quindi tutto, quello,
tutto quello che non vediamo è microbiologia, quindi parliamo di organismi unicellulari o anche subcellulari, se parliamo di virus, che hanno una dimensione invisibile per l'occhio umano. L'occhio umano ha una risoluzione di circa 200 micron, quindi al di sotto dei 200 micron noi non possiamo vedere, e di questo si occupa la microbiologia. Il mondo dei microrganismi è un mondo vastissimo, adesso non vi sto a fare la lezione di microbiologia, però spiazziamo tra i virus, che sono forme subcellulari, alle cellule batteriche, agli archea, che sono un altro gruppo importantissimo e poco conosciuto di microrganismi procarioti, che fanno parte appunto del mondo della microbiologia, così come anche gli eucarioti unicellulari, quindi microrganismi sempre unicellulari, invisibili, con una struttura cellulare più dico, strutturata di tipo cariotico. Nel mare la microbiologia è pochissimo studiata, in Italia è sempre stata poco studiata, non è che pochissimo studiata, però è una scienza, diciamo, che si è sviluppata rispetto ad altre nel campo marino, direi in fase molto più tardiva. Storicamente in Italia la microbiologia del mare è stata trattata dagli ecologi, mentre i microbiologi si sono dedicati pochissimo allo studio della microbiologia del mare, molto di più dell'ambiente, ma negli ultimi anni adesso qualcosa si sta muovendo, io ne sono un esempio, e altri colleghi chiaramente, proprio microbiologi, sapete che la nostra università è divisa in settori scientifici disciplinari, sì, certo, che caratterizzano la disciplina. Il settore scientifico disciplinare che caratterizza la microbiologia, ce ne sono due, cioè la microbiologia medica e la microbiologia generale. Oggi la microbiologia generale in parte si occupa anche di mare, in piccolissima, piccolissima parte.
Il che secondo me è anche abbastanza strano da un certo punto di vista, perché a me verrebbe da dire, con tutto il mezzo che c'è in acqua in cui i microrganismi possono svilupparsi, che strano che non vengano studiati così tanto.
I microrganismi, allora, io vedo anche dai nostri studenti di biologia marina, perché i microrganismi non li vedi, non li vediamo, e quindi l'attrattività secondo me cade parecchio, no? Uno è più appassionato allo squalo, alla balena o al corallo colorato, ma non, diciamo, per questioni, come posso dire, proprio per una questione che non ti ci porta la microbiologia ad appassionare. È una scienza fortemente strumentale, abbiamo bisogno di strumenti oggi anche molto avanzati per poter descrivere e per poter raccontare cose nuove. Però, come dicevi tu, i microrganismi, il 90% della biomassa marina sono microrganismi, il 90% dell'abbondanza in termini di numero di organismi in mare sono microrganismi, quindi dominano, stradominano la biodiversità del mare, ma non si vedono. L'organismo più abbondante sulla Terra è un microrganismo marino, è un virus. Il più pesante in termini di biomassa in carbonio è un batterio marino. Il 20% dell'ossigeno che respiriamo è prodotto da un unico microrganismo marino. Sono tutte cose che la gente spesso non conosce, no? Uno va all'acquario di Genova, infatti io l'ho letto più volte l'acquario, mettiamo un bel pannello almeno per dire che esistono anche microrganismi in mare, perché nessuno, come posso dire, se li fila. Poi sono tutti uguali se li guardi al microscopio, sono tutte cellule.
Eh beh, quello sì.
Quindi io apprezzo questo sottile velato dissing che comunque c'è stato per...
Con l'acquario.
No, non solo con l'acquario, ma in generale con i soliti organismi che la fanno da padrone nel mondo della biologia marina, i soliti topic che anch'io vado a denigrare spesso e volentieri. Quindi apprezzo questo focus sull'indagare l'invisibile. Guarda che top.
Anche poeta.
Anche poeta, sì.
Riccardo, guarda che è incredibile.
Peccato che se ne andranno.
Ma tra l'altro, ancora una piccola curiosità, proprio dai microrganismi marini, in teoria, si è sviluppata la nostra vita stessa. Quindi anche quello dovrebbe essere un altro focus super interessante per lo studio dei microrganismi in mare. Come mai non... Anche lì, perché non è un qualcosa di comune accezione, qualcosa che viene riconosciuto un po' da tutti?
Ma allora, l'origine della vita ha sempre affascinato tutti, perché tutti vogliamo capire da dove siamo arrivati. E quindi non è proprio vero che non ci si interessi su questo tema. È chiaro che non è di facile soluzione, non abbiamo una soluzione, no, all'origine della vita. Sapete che ci sono,
certo,
diverse teorie. Oggi la teoria più accreditata, se vogliamo, ma è una teoria, quella che la vita si sia originata circa 4 miliardi di anni fa nelle sorgenti idrotermali sottomarini. Esiste una diciamo spiegazione molto complessa che parte proprio dalla il fenomeno che si chiama serpentizzazione, con la formazione quindi di questi fluidi ricchi in idrogeno in questi cunicoli, no, nel fondo del mare, dove in presenza di catalizzatori minerali come il ferro, lo zolfo, questo abbia potuto produrre le prime molecole. Queste prime molecole a un certo punto hanno dato origine alle prime protocellule, né? Questa è una teoria che si basa anche su delle sperimentazioni forti in laboratorio, proposta per la prima volta da uno scienziato che si chiamava Russell. In ogni caso, e poi ne esistono altre, in ogni caso i microrganismi è vero che sono centrali in questo, perché voi pensate all'evoluzione della vita sulla Terra, l'origine della vita viene datata circa 4 miliardi di anni fa e abbiamo delle prove abbastanza solide, come per esempio alcune rocce, no? Pensiamo alle stromatoliti, che sono rocce di origine biogenica, di origine batterica, grazie a batteri come i cianobatteri marini. Di questi 4 miliardi di anni di evoluzione, circa 3 miliardi sono stati solo di vita microbica. Quindi quei microrganismi sono su questo pianeta per un tempo su questo pianeta per un tempo lunghissimo, quindi hanno avuto un tempo lunghissimo per potersi evolvere e colonizzare tutto quello che oggi noi sappiamo essere colonizzato dai microrganismi, perché colonizzano tutto. Ci sono pochissimi ambienti in questo pianeta che non sono quelli che chiamiamo ambienti sterili, no? Anche nel nostro corpo sono pochissimi. Abbiamo i polmoni, abbiamo il cervello, abbiamo il sangue e poco altro. Tutto il resto è colonizzato. E quindi è certamente questo, però tutti i ricercatori che si occupano di origine della vita sono concordi che la prima forma di vita probabilmente fu una forma di vita di tipo microbico. E addirittura vi dirò di più, è uscito uno studio qualche anno fa, direi 4-5 anni fa, dove grazie alla genomica comparativa, che è una scienza che si basa sullo studio delle sequenze genetiche degli organismi viventi, è riuscita a e grazie anche alla bioinformatica, che è il supporto informatico all'analisi di questi dati di sequenze genetiche, è riuscita a formulare un identikit del progenitore ancestrale, quello che chiamiamo Luca, il Luca. E questo Luca ha un identikit che è formato da 355 geni. Questi 355 geni sono stati individuati come probabilmente appartenenti a Luca. Sono geni che ancora sono presenti in molti organismi che vivono oggi, e quindi questo identikit ci dice che era un microrganismo termofilo, quindi diciamo viveva ad alta temperatura, e questo è compatibile per esempio con l'ambiente di Wentz. Era un autotrofo, quindi fissava l'anidride carbonica, non utilizzava il carbonio organico attraverso una via che è la via dell'acetil CoA, che è considerata una delle vie più primitive di fissazione della CO2, e come vi dicevo è unicellulare, probabilmente un batterio o un'archea.
È una risposta completissima, io veramente sono rimasto senza parole, quindi...
Tra l'altro sembra che hai letto il nostro foglietto, perché hai toccato tutti gli argomenti di cui vogliamo parlare nella seconda parte. Quindi bioinformatica, archea, tutte le cose ce le anticipate, quindi sono tutti ganci.
Però io devo fare una domanda non a Luigi, ma a Riccardo. Riccardo,
dimmi.
Luigi ha detto Luca, ma quindi il nostro progenitore era un ragazzo di nome Luca?
Io ho deciso che da oggi Alessandro non farà più parte del podcast, e per la seconda parte sparirà, perché non sta parlando di Luca, il film della Disney. Alessandro sta parlando di un'altra cosa.
E di che cosa è?
Che cos'è Luca?
Sì, cosa vuol dire?
Non mi ricordo.
Universal.
Universal Common Ancestor.
Ah, ecco, quindi non è un ragazzo.
Non è un ragazzo.
Non è il ragazzo del film della Disney.
Ok, niente, mi sono. Vabbè, però anche lui veniva dall'acqua comunque, quindi sì. Forse...
Possiamo tornare a intervistare.
Possiamo chiudere questo capitolo sui tritoni marini e sui Ocean Man. E a questo punto, se posso ritornare a fare le domande io e non essere intervistato, io direi che le temperature si sono alzate un po' come nei Wentz, e quindi io ti vorrei chiedere una canzone o un album che ti lega particolarmente al mare, o un'esperienza che hai vissuto, o banalmente anche una tua canzone preferita.
Allora, su questo starò molto superficiale, ragazzi, perché io di musica veramente ne capisco poco. L'ascolto, ma non sono proprio un intenditore. Che mi lega al mare... La colonna sonora del film Lo Squalo,
Vabbè,
non è una canzone, però se penso al mare penso a quella, che è un film vecchissimo, perché Lo Squalo deve essere del 75, 74.
Più o meno, però vuol dire che 70,
quando sono quando sono nato io, io sono nato nel 73, e quella mi è sempre piaciuta tanto. E altrimenti le canzoni dei Beach Boys, Surf USA, l'album Surf USA, quello lì non può non legarti al mare.
Vabbè, che spettacolo. Io allora direi che con più la seconda colonna sonora dei Beach Boys che con la prima, se no andiamo in pausa con l'ansia, abbiamo paura di essere attaccati dal nulla da dietro, probabilmente da Tommaso che ci dice che l'intervista non sta andando bene. Io direi che possiamo andare in pausa e rinfrescarci un pochino. Thank you.
Sei arrivato un pacco.
Sì, come al solito. Ogni volta che andiamo in pausa non possiamo stare fermi, che Unigeradio ci manda tutta l'attrezzatura, che ringraziamo, per amor di Dio, però mi vorrei riposare un attimo. Ma vediamo, ci sono i soliti microfoni e poi cosa c'è sotto, Ale, che non vedo?
Sono dei libri, ma non capisco bene cosa c'è scritto sopra. Sembrano dei testi di microbiologia, mi sa, forse sono per Gigi.
Sì, ma cosa c'è scritto sopra, giusto per capire?
Arche? Non capisco. Archea?
Ma sugli arca li ha nominati prima?
Mi ero distratto, stavo pulendo i bicchieri.
Archea? Sei Capitan Uncino, sei, scusa. Alessandro...
Vabbè, sì. Allora, uno può non sapere qualcosa, tipo gli archea, perché devo spiegarli io quando ci abbiamo professore di microbiologia?
E allora fai... Gigi, ci puoi spiegare ad Alessandro che cosa sono questi
gli archea? Intanto questi archea veramente suscitano tantissimo interesse, no? Perché sono sempre stati considerati microrganismi estremofili e quindi difficili da studiare, sono poco coltivabili, quindi non riusciamo a farli crescere in laboratorio e si ritrovano negli ambienti estremi. In realtà sappiamo oggi che sono tutt'altro che poco diffusi. Questi archea sono diffusi tanto quanto i batteri, poi vi dirò cosa sono, e quindi non sono esclusivamente dei microrganismi estremofili. Anzi, molti di questi archea vivono anche con noi, nel nostro corpo, fanno parte del nostro microbiota. E questi archea sono forme però interessanti, perché intanto sono stati classificati come archea, come uno dei tre domini della vita, solo di recente, nel 1977. Prima venivano considerati dei batteri, tanto vero che venivano chiamati archebatteri. Nel 1977 cosa succede? Succede che grazie all'analisi filogenetica, allo studio delle sequenze, in particolare del RNA ribosomale, due ricercatori americani che si chiamavano Woos e Fox, famosissimi, hanno ridisegnato la classificazione della vita e l'albero della vita. Quindi quest'albero della vita, che all'epoca veniva diviso nei famosi cinque regni che io ho studiato alle elementari, alle medie, alle superiori, oggi è composto da tre domini, si chiamano, della vita: batteri, archea e eucarioti. Quindi questi archea, cosa vi dice il fatto che facciano parte di, che costituiscano uno dei tre domini della vita, quindi si diversificano all'albore, all'origine dell'evoluzione, vi dice che sono strutture biologiche molto diverse dalle altre. Sono procarioti, quindi sono molto più simili ai batteri rispetto a quanto lo siano con gli esseri, con gli eucarioti, con gli esseri umani o con i microrganismi eucarioti, tuttavia presentano delle caratteristiche da un punto di vista proprio della struttura cellulare che sono uniche al mondo. Per esempio, hanno una membrana cellulare completamente diversa dal doppio strato fosfolipidico. Sappiamo tutti che la membrana cellulare, ce lo insegnano dalle scuole elementari, la membrana cellulare, che è una struttura fondamentale della cellula, è formata da uno strato di fosfolipidi, da un doppio strato di fosfolipidi, dove il glicerolo si lega con degli acidi grassi a formare degli esteri del glicerolo. Negli archea questi esteri non esistono, perché il glicerolo si lega a degli alcoli e forma degli eteri. Quindi la membrana non è formata da esteri, ma è formata da eteri. E questa è una differenza dal punto di vista evolutivo enorme, perché è una delle strutture più conservate nell'evoluzione, la membrana cellulare. E in questi microrganismi è diversa. E sappiamo anche che in alcuni archea, addirittura, formano una membrana, anche questa unica nel mondo vivente, monostratificata, non bistratificata. Quindi questa è un'altra peculiarità di questi microrganismi. Però ne sappiamo poco, relativamente poco, perché vi dicevo sono difficili da studiare. Sono difficili da studiare perché non siamo in grado ancora di coltivare molto spesso questi microrganismi. E tanto di quello che sappiamo sugli archi deriva dagli studi di sequenza, quindi deriva dalla capacità che abbiamo oggi di sequenziare il DNA in matrici anche complesse e di ricostruire, grazie allo studio della bioinformatica, questo DNA andando ad identificare, ci consente di identificare l'appartenenza di queste sequenze anche a gruppi batterici nuovi o microbici nuovi, per l'appunto come gli archea.
Sì, 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 ho capito benissimo, capito. Ma io perché avevo studiato ancora la denominazione vecchia, per quello non sapevo cosa fossero.
Rimasto.
Agli archi batteri, io conosco
però
quelli.
Però adesso, visto che tu prima mi hai fatto una domanda, adesso ti faccio io una domanda, Alessandro.
Certo, sono
visto
pronto.
Che ha detto che sono difficili da studiare perché non si riescono a coltivare. Come si coltivano, quindi? Vuoi dirci qualcosa di più sulla coltivazione?
Non lo so, perché io quando ho sentito la parola isoprenica mi sono distratto un attimo a pensare cosa volesse dire, quindi mi sono perso l'ultima parte.
Ok, Gigi, ci puoi dire qualcosa di più su il coltivare i batteri? Perché effettivamente magari persone come Alessandro non hanno ben preciso
i
che cosa...
I contadini.
Con la zappa si coltiveranno, immagino.
Mettono a terra e crescono.
Sì, certamente, per poter studiare i batteri, e questo ha dato l'origine alla scienza della microbiologia, quindi torniamo indietro di centinaia d'anni, con la scoperta dei microrganismi, quindi siamo nel XVII secolo, quando è stato osservato per la prima volta, sono stati osservati per la prima volta i microrganismi, parte di questo mercante di stoffa olandese che si chiama Anton Leeuwenhoek. Da lì è partita la scienza della microbiologia e il grosso, diciamo, delle prime scoperte si è basata proprio, siamo riusciti a acquisire conoscenze su questi microrganismi, in particolare sui batteri e oggi anche sugli archea, grazie alla possibilità di farli crescere in laboratorio utilizzando dei terreni che si chiamano terreni di coltura, quindi forniamo le sostanze necessarie a queste cellule in modo che queste cellule si possano replicare. Quindi da una singola cellula in laboratorio con un terreno di coltura appropriato noi otteniamo migliaia, milioni di cellule che sono che diventano visibili ad occhio nudo, per esempio in forma di colonia batterica sulle famose piastre Petri, che sono le piastre classiche da microbiologia. Quindi questo vuol dire coltivare, crescere i microrganismi grazie all'utilizzo di appropriati terreni, quindi di cibo adatto alla loro crescita. Ora, il problema della coltivazione è che oggi sappiamo che una piccolissima percentuale dei batteri esistenti sul nostro pianeta sono in grado di crescere su questi terreni. Cioè, nonostante abbiamo a disposizione centinaia di terreni diversi, questi terreni consentono la crescita di meno dell'1% della totalità dei microrganismi presenti sul nostro pianeta. L'altro 99% è invisibile alla coltivazione e quindi dobbiamo usare dei metodi alternativi alla coltivazione e oggi abbiamo metodi come i metodi molecolari che ci consentono di descrivere, identificare i microrganismi senza la necessità di doverli far crescere in un laboratorio.
Alessandro? Adesso sei preparato su questo?
Sì, 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 adesso io penso che tornerò a casa e mi farò sul poggiolo una serra.
Una coltivazione.
Sì, una coltivazione di batteri, sì, sì, sì.
Ottimo, ottimo, molto bene.
Ma mi collego a una cosa che hai detto prima, perché tu hai parlato di sequenziare genomi, ok? Che penso sia siano delle parole abbastanza conosciute, ma cosa vuol dire sequenziare un genoma? Come si sequenzia un genoma?
Allora, sequenziare un genoma significa... determinare l'esatta sequenza delle basi azotate, l'adenina, la timina, la guanina, la citosina, nella sequenza del DNA che sapete è alla base del nostro patrimonio genetico e del patrimonio genetico di qualsiasi organismo vivente. Abbiamo a disposizione diversi metodi oggi molto performanti per determinare questa sequenza. Questi metodi nascono alla fine degli anni 70 con il sequenziamento che si chiama Sanger, che ancora oggi è molto utilizzato, che ci consente di sequenziare brevi tratti di DNA, a patto che questo DNA venga in modo preliminare isolato e quindi separato da altre molecole per poter poi essere oggetto del sequenziamento. Dal metodo Sanger, che è il primo metodo che abbiamo avuto, che è stato a disposizione dell'uomo per il sequenziamento dei genomi e poi vedremo anche dei metagenomi, quindi di più genomi, di un insieme di genomi presenti in campioni come i campioni ambientali, oggi abbiamo a disposizione invece delle tecniche molto più potenti, se vogliamo. Queste tecniche vengono definite con il termine di tecniche di sequenziamento di nuova generazione, anche se nuove non sono più, che sono partite dagli anni, diciamo, la prima tecnica NGS, che in inglese sta per Next Generation Sequencing, si è resa disponibile per la comunità scientifica nel 2005 e da allora sono sviluppate, implementate delle tecniche di sequenziamento di nuova generazione sempre più performanti, che ci consentono il sequenziamento massivo parallelo delle molecole. Quindi noi non ci focalizziamo su un'unica molecola, un unico campione, ma possiamo sequenziare migliaia, milioni oggi di molecole contemporaneamente con queste tecnologie. E l'evoluzione ultima è quella delle tecniche che si chiamano di terza generazione, dove si lavora sul sequenziamento della singola molecola ottenendo delle sequenze lunghissime, perché il problema del sequenziamento è sempre stato quello di poter sequenziare piccoli frammenti. Noi riusciamo a sequenziare al massimo con un Sanger 800, 1000 paia di basi. Considerate che un genoma microbico è, diciamo, la dimensione di un genoma microbico medio si aggira sulle 4-5 milioni di paia di basi, il genoma umano sui miliardi di paia di basi, e quindi la necessità di allungare queste sequenze anche per poi rendere più facile l'analisi successiva, che è quella di ricostruire il puzzle che abbiamo creato, diventa sempre più importante ottenere sequenze più lunghe, e oggi con questi sistemi di terza generazione lo si può fare, insomma. Quindi non so se ti ho risposto, comunque questo sì, sì. Per il sequenziamento è chiaro che dalla sequenza e dalla ricostruzione di un genoma, quindi del patrimonio genetico di una specie, o di un metagenoma, quindi del contenuto genetico di una comunità di organismi, noi possiamo ricavare informazioni molto accurate su quale microorganismo è presente, che cosa, qual è l'attività o quali sono le attività che sono probabilmente attive, presenti in questo organismo, in queste comunità. Possiamo operare degli studi evolutivi, filogenetici, quindi ricostruire le relazioni evolutive fra le molecole e fra gli organismi, quindi è una potenzialità pazzesca che oggi abbiamo grazie a questa tecnologia di studiare la biologia attraverso lo studio delle grandi masse di dati, e i dati sequenza fanno parte di questa, di cosiddetti, sente parlare di big data, no? Delle grandi masse di dati, e per questo è necessario anche un potere informatico non da poco, e soprattutto un'esperienza, cioè sapere utilizzare questi dati e saperli interpretare, che non è banale, quindi necessita di figure professionali veramente dedicate, ecco.
Sì,
sì,
sono soddisfatto.
con estrema freddezza Fabio rispose sì, bellissimo. Ma tra l'altro, Fabio, mi spiace fare questo intervento un attimo al microfono, ma mi è caduto un attimo l'occhio sul tuo telefono e ho visto che c'è una notifica con scritto Peloni, cioè...
Cosa è una persona di gusto. Quindi, Peloni, domanda, che cosa sono, com'è stata quell'esperienza maldiviana e quegli studi che ne sono, diciamo, poi proseguiti?
L'esperienza maldiviana è chiaramente fantastica, anche era la prima volta che andavo, siamo andati 3 anni fa, mi pare, o 4 anni fa, è stato bellissimo, veramente bello, un paradiso in terra, in mare soprattutto, perché poi, diciamo, in superficie c'è poco se non vai sott'acqua. No, questi peloni, sì, sono delle formazioni che adesso abbiamo caratterizzato. Fondamentalmente sono questi filamenti lunghissimi che coprono delle vaste aree rocciose di questa parete del Blue Hole maldiviano, che è questo, come dicevi tu, questa cavità di circa 80 metri scavata nel sedimento marino, quindi nel fondo del mare, nel centro di queste stupende isole. E questo Blue Hole, ne esistono diversi al mondo, ha una formazione particolare, si stima che cioè viene datata la formazione di questo Blue Hole all'incirca 10.000 anni fa, la sua formazione, e sembra che quando si sia formato questo Blue Hole, le comunità biologiche presenti soprattutto al di sotto, negli strati diciamo più profondi di questa struttura, si siano completamente estraniate, separate dalle comunità invece di superficie. Perché? Perché si forma un gradiente di ossigeno e di salinità in questo Blue Hole, dove la parte dai 40 metri, 50 metri fino, diciamo, al fondo è completamente anossica, e quindi ha proprio una separazione fisica, chimico-fisica rispetto alle acque soprastanti. E in questa parte profonda anostica, su sulle pareti, sono presenti questi lunghissimi filamenti, ma sono delle biomasse notevoli. Esistono anche dei filmati in rete molto interessanti, che sono stati nominati col nome di peloni perché non si sapeva cosa fossero. Sapevamo essere delle formazioni microbiche, ma non sapevamo costruite da quali microrganismi, con quali metabolismi, eccetera. Quindi abbiamo partecipato a questa spedizione e ci ha raccolto di questi peloni. Non siamo stati in grado di coltivarli, parlavamo prima di coltivazione, perché sono microrganismi non coltivabili con i terreni che abbiamo a disposizione. Quindi l'unica possibilità di studio è stata proprio quella del sequenziamento di cui parlavamo poco fa. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto in modo sterile una quantità sufficiente di queste formazioni filamentose, abbiamo estratto il DNA metagenomico, perché sono formazioni che contengono diversi organismi di specie diverse, abbiamo visto soprattutto unicellulari. Da questo DNA metagenomico abbiamo operato un sequenziamento di seconda generazione, quindi andando a sequenziare e ricostruire le sequenze genetiche di tutto quello che era presente come contenuto genetico all'interno di questi campioni, e poi attraverso delle tecniche di ricostruzione informatica abbiamo ricostruito i genomi dei singoli organismi. Questi genomi non si riescono a ricostruire al 100% completamente, si assemblano quelli che vengono chiamati, diciamo, dai tecnici MAG, Metagenome Assembled Genome, quindi genomi assemblati dai metagenomi, che sono sempre incompleti, però ci danno già un'informazione importante su quelli che sono i genomi presenti in realtà all'interno di queste comunità. Questi genomi sono stati caratterizzati, abbiamo identificato le specie appartenenti a questi MAGs e abbiamo visto che uno in particolare di questi MAGs, in questi peloni, che costituiva circa il 20% del totale, quindi probabilmente l'organismo presente con l'abbondanza più elevata del 20% rispetto al totale, era rappresentato da un unico MAGs che abbiamo classificato come specie nuova appartenente a questo gruppo delle deinococcale, su un nome lunghissimo, però siamo riusciti a caratterizzare alcune caratteristiche metaboliche di questo microorganismo e abbiamo visto, per esempio, che è un microorganismo mixotrofo, è un microorganismo quindi che è in grado di shiftare dall'utilizzo del carbonio inorganico, dall'anidride carbonica, all'utilizzo del carbonio organico. Ed è un organismo molto simile, perché abbiamo fatto un confronto fra il contenuto genico, quindi del genoma, dei geni presenti nel genoma di questo microorganismo, con i geni che sono stati identificati come identikit del Luca, del progenitore ancestrale, e presenta un corredo di geni ancestrali pazzesco. Uno dei microorganismi ad oggi studiati che presenta un corredo genetico molto simile a quello dell'ipotetico progenitore ancestrale. Attenzione, questo non vuol dire che sia un microorganismo antico, perché abbiamo detto che il Blue Hole si è formato 10.000 anni fa, ma che è vissuto, probabilmente si è sviluppato in una condizione molto simile a quella che era la condizione in cui la vita probabilmente si è originata, e questa è un po' la spiegazione. Quindi non c'è una diretta relazione filogenetica, è un organismo moderno, non antico, però ha questa, diciamo, affinità interessante con questi microorganismi ancestrali.
Bellissima, bellissima.
Super interessante. Però Alessandro, non puoi coltivare nella tua serra i peloni perché non si riesce.
No, però ho coltivato interesse, non mi è venuta bene. No, però ho coltivato una domanda.
Tagliamo tutto e non tagli niente.
No, no, io lo so. Tu hai detto che questo organismo è mixotrofo, quindi è un organismo che è in grado di avere una... mi manca l'italiano.
Atrofia.
E sia autotrofo come le piante, può sì, diventare esatto. Eterotrofo come noi.
Sì, ma volevo dire, vabbè, una strategia alimentare che può essere sia eterotrofa che autotrofa. Ma hai anche detto che nel Blue Hole si va in condizioni di anossia, quindi in mancanza di ossigeno. Quindi questo organismo, noi conosciamo come organismi autotrofi, per esempio, le piante che fanno appunto la fotosintesi clorofiliana. Ma questo organismo come fa ad avere una componente autotrofa se è in assenza di ossigeno?
No, è una autotrofia che non si basa sull'utilizzo dell'ossigeno come accettore di elettroni. Diciamo che l'ossigeno... Gli organismi autotrofi, è più corretto chiamarli chemototrofi in questo caso, distinguendoli dai fotoautotrofi, che sono gli organismi fotosintetici. Questo pelone, diciamo questi peloni, questo microorganismo di cui vi parlavo è un chemototrofo ed è in grado di ossidare composti come i composti ridotti dello zolfo, in particolare il solfuro, l'acido solfidrico, producendo energia, ed è in grado di accoppiare questo con un metabolismo anaerobio. quindi non utilizzando come accettore di elettroni l'ossigeno. Però è vero che la maggior parte degli organismi autotrofi, sia foto sia chemo autotrofi, utilizzano l'ossigeno, ma non tutti. Anche nei fotoautotrofi abbiamo microorganismi, non diciamo organismi superiori, perché le piante chiaramente sappiamo tutti, no, che producono l'ossigeno perché ossidano l'acqua nella fotosintesi, ma abbiamo microorganismi fotoautotrofi che anziché che ossidare l'acqua e produrre ossigeno ossidano il solfuro e producono zolfo, e sono degli anaerobi, operano una fotosintesi che è anaerobica.
È incredibile questa cosa, quante vie ha la vita per svilupparsi.
Però quante vie ha la vita anche per staccarsi dall'ambiente marino, perché io, va bene, apprezzo tutto, apprezzo le Maldive, ma io sono un po' un hater delle volte di questi ambienti, questi habitat, quindi vorrei ritornare alle mie origini, visto che in questa stagione siamo riusciti a parlare anche di altri ambienti, oltre quelli marini. E quindi, Alessandro, di che ambienti voglio parlare adesso? Di casa mia?
Casa mia locale?
No, vabbè, allora evitiamo questa...
C'è anche a Porto Rico il casa mia.
No, però avrei voluto parlare degli ambienti lacustri, perché da quanto so hai lavorato ad un progetto che si svolgeva sul lago Tanganyika in Africa, in questo lago con delle caratteristiche particolari, per studiare, per andare a cacciare qualcosa di inaspettato. Quindi se ci vuoi dire qualcosa di più, io sono molto interessato, visto che è bello il mare, ma delle volte mi piace spingermi più in montagna o nei laghi.
Sì, allora, questo progetto sul lago Tanganyika, tanto è stato il progetto che nella mia vita mi ha appassionato di più, anche se poi in termini di risultati scientifici non è stato il massimo, perché ci aspettavamo molto di più, però questa è la ricerca, nel senso che tu ti fai una domanda, poi a questa domanda la risposta può essere o come pensavi tu o invece completamente in modo, una risposta completamente diversa. Il lago Tanganyika, il progetto sul lago Tanganyika è nato dalla necessità che avevamo di investigare, diciamo, questa domanda, credo fondamentale, di chi si occupa di questi batteri. Noi ci occupiamo come laboratorio prevalentemente di Vibrio, genere Vibrio, che sono dei batteri marini che annoverano diverse specie, sono più di 200 descritte, ma alcune, come il Vibrio colere, è l'agente causale del colera, che è una delle piaghe, è stata una delle piaghe, ancora oggi lo è per l'umanità, in quanto causa questa malattia terribile che è il colera, una malattia devastante, diarroica, che ancora purtroppo causa diverse centinaia di migliaia di morti, soprattutto nei paesi terzi e soprattutto nell'Africa subsahariana. Il colere, il Vibrio colere, è da sempre stato considerato un microrganismo intestinale, fin tanto che negli anni, la prendo un po' alla lunga per introdurre, fin tanto che alla fine del 1970, inizio degli anni 80, 1980, è stato scoperto essere un microrganismo che vive in mare, che vive nell'acqua, quindi un microrganismo ambientale. E quindi la ricerca si è direzionata anche verso lo studio di come vive, dove vive questo microrganismo in mare, se questo ha un effetto sulla nostra salute, per esempio sull'origine delle pandemie coleriche e sulla loro diffusione. Ed esistono due teorie contrapposte, dove c'è chi sostiene fondamentalmente che la diffusione delle pandemie, delle epidemie coleriche, derivi sostanzialmente da portatori umani, come portatori sani o persone che hanno avuto, che sono diciamo malate, che possono diffondere questo microrganismo e la malattia che causa, e altri invece che sostengono l'ipotesi delle riserve ambientali, si chiama paradigma del colera questo, dove le riserve ambientali, essendo un batterio che vive in mare, che vive in acqua, queste riserve in acqua possono giocare un ruolo importante nel diffondere la malattia, quindi nell'epidemiologia della malattia. Quindi si è sempre cercato un po' di combinare queste due ipotesi e cercare di capire. Il problema però dello studio del Vibrio colere come microrganismo che trova un serbatoio ambientale nell'acqua e negli ambienti acquatici è di difficile soluzione, perché per poter campionare e quindi osservare la presenza di questo microrganismo nelle acque, io devo andare là con la mia bottiglia d'acqua, prelevo generalmente un litro d'acqua, e l'ambiente è grande, è un litro d'acqua, e se lo trovo o non lo trovo, capite che la statistica non è a nostro favore. Allora, questo progetto che abbiamo proposto al National Geographic americano, che poi ce l'ha finanziato, insomma, poi è stato finanziato dal National Geographic americano, ha avuto come obiettivo quello di usare una strategia, se vogliamo, completamente innovativa. Noi ci siamo posti la domanda se il lago Tanganyika, in particolare le acque pelagiche, quindi di questo lago che assomiglia molto a un mare, in termini di dimensione, nel senso che è il lago, il secondo lago al mondo per volume d'acqua, è il più lungo del mondo e presenta anche un meteo che si avvicina molto alle condizioni degli ambienti costieri, per esempio molto burrascoso, eccetera. Se questo lago, che è dove si concentrano nell'Africa subsahariana la maggior parte dei casi di colera che oggi si verificano nel mondo, potesse essere per appunto una riserva per i ceppi tossigenici di questo microorganismo. E per questo non potevamo andare con la bottiglia d'acqua e abbiamo proposto questo strumento che si chiama, è un campionatore in continuo che si chiama Continuous Plankton Recorder, che viene trainato dalle navi. Quindi abbiamo organizzato questa spedizione dall'Inghilterra, perché la tecnologia CPR ha sede in Inghilterra, dove abbiamo colleghi con cui lavoro e amici con cui lavoro da tantissimi anni. Loro mi hanno dato un supporto, abbiamo ricevuto questo finanziamento anche, quindi in termini monetari sono stati supportati dall'agenzia americana, dal National Geographic, e abbiamo trasportato questo strumento in Africa, abbiamo individuato un'imbarcazione per poterlo trainare, un equipaggio dedicato su questa imbarcazione, e siamo riusciti a trainare questo campionatore che, non ve l'ho detto, ma raccoglie e filtra l'acqua in continuo per delle distanze enormi, anche di centinaia, migliaia di chilometri, e in una settimana abbiamo raccolto acque, campionato acque in continuo nel lago Tanganyika per una rotta di 600 chilometri avanti e indietro, quindi diciamo 300 e 300, con un volume d'acqua campionato e analizzato di circa 10.000 litri. È un volume immenso, una cosa che non era mai stata fatta. Su questi 10.000 litri abbiamo applicato delle strategie molecolari ad alta risoluzione per la ricerca del microorganismo. Se vi dico i nomi, senza magari starvi a spiegare la base tecnica, una si chiama PCR digitale e l'altra si chiama target enrichment, ovvero arricchimento genomico che si, basato su sequenziamento di nuova generazione. Sono tecniche che, se è presente una cellula, una molecola, la riusciamo, diciamo, probabilmente questa molecola può essere detettata da questo tipo di tecnologie, e le abbiamo applicate su questo volume, massa enorme di acqua che abbiamo campionato, sperando di individuare la presenza del vibrio colere O1, che è il serogruppo che causa il colera, perché non tutti i serogruppi, non tutti, diciamo, i ceppi di vibrio colere sono in grado di causare la forma più grave della malattia. Abbiamo trovato vibrio colere, e arrivo al dunque, altrimenti non finiamo più, ovunque. Abbiamo trovato vibrio colere in una vasta area del lago, abbiamo caratterizzato i ceppi presenti, ma mai tra questi ceppi siamo stati in grado di individuare il serogruppo tossigenico, cioè il vibrio colere 1. Questo ci dice, sulla base dei dati che abbiamo prodotto, o che siamo stati sfortunati, è possibile, perché magari il mese dopo l'avremmo trovato, o che comunque è difficile che questi gruppi causano questi ceppi tossigenici siano presenti nelle acque pelagiche del lago, probabilmente sono presenti nelle acque costiere, probabilmente sono realmente legate al ciclo orofecale alimentato dall'essere umano, e quindi, diciamo, dalla diffusione interumana.
Colgo che hai detto la parola ceppo per chiederti una chiarificazione. La differenza tra specie e ceppo.
Allora, la specie ha una definizione. Allora, la specie in microbiologia, se parliamo di batteri, per esempio, ha una definizione che non è scontata, come lo è la definizione delle specie proprio negli animali o nelle piante. Questo perché non esiste riproduzione sessuale nei batteri, come sappiamo, esistono solo questi trasferimenti genici orizzontali che possono essere paragonati, ma non sono una vera e propria riproduzione sessuale, quindi già il concetto di specie è difficile, ma utilizziamo dei criteri basati sia sulla genetica, sia sulle caratteristiche fenotipiche, morfologiche dei nostri microrganismi per definire l'appartenenza a una specie. E questa è una cosa, ed esistono delle tecniche, oggi chiamiamo dei criteri standardizzati, che ci indicano se un microrganismo che stiamo studiando appartiene o meno ad una specie. All'interno della stessa specie è lì che si inserisce il concetto di ceppo. Una specie batterica spesso è costituita da diverse decine, centinaia di ceppi, cioè sono forme che contemplano i canoni di definizione della specie, ma sono differenti, anche se in minima parte, da un punto di vista genetico e da un punto di vista morfologico, e questo ci permette di distinguere. Però questa distinzione tra ceppi all'interno della specie è fondamentale. Vi ho fatto l'esempio del vibrio colere. Il vibrio colere O1 è un ceppo, per definire il CEP utilizziamo dei metodi che si chiamano di feno o genotipizzazione, che ci consentono di evidenziare queste piccole differenze tra un ceppo e l'altro. Può succedere, come nel caso del vibrio colere, che un ceppo come L1 è in grado di causare colera e l'altro no. Quindi se io, questa è una bella differenza, perché se io ingerisco una cozza contaminata col vibrio colere 1, sviluppo la forma più acuta della malattia, che può essere anche letale per l'organismo. Se invece ingerisco una forma come lo 138, e questo può causare una lieve gastroenterite, ma non causerà mai una forma grave come il colera. Questo è un esempio riferito a un patogeno, ma questo lo possiamo estendere all'intero mondo batterico, anche su funzioni che non sono solo relative alla patogenicità, alla virulenza, ma anche su altre funzioni che le cellule hanno, che possono distinguersi, differenziarsi tra ceppo e ceppo all'interno della stessa specie.
Sì, è perché appunto si sente tantissimo la parola ceppo, specie, ho detto almeno glielo chiedo, almeno facciamo sta differenza che ce la so.
Sì, anche perché io ho visto che quando hai detto la parola ceppo ad Alessandro sono brillati gli occhi e pensava già agli alberi, quindi dice, ah, coltivo ceppi, tutto, detto, vi faccio una foresta.
È un giardino.
È un giardino, facevi il bosco di Alessandro. Però io so che Alessandro, oltre a essere ormai appassionato di agricoltura e di ceppi, sei anche appassionato di spazio, no?
Sì. E tra l'altro è anche legato un po' a quello di cui abbiamo parlato un po' all'inizio della puntata, ovvero in un certo senso è un po' paradossale, però i microrganismi hanno terraformato la Terra. Cioè le condizioni grazie alle quali noi possiamo vivere sulla Terra sono dovute sia alla sua posizione nel sistema solare, ma anche a tutto quello che è stato fatto dai microrganismi a livello di atmosfera e via dicendo. Quindi i microrganismi sono interessanti anche da un punto di vista dello studio dello spazio, di diverse cose in ambito spaziale. E so che tu ci puoi raccontare qualcosa in merito a questo.
Non me ne occupo direttamente di questa cosa. Però diciamo una cosa che affascina, si chiama esobiologia, no? La biologia dello spazio. E in ambito microbico ci sono vari aspetti della microbiologia che si occupo anche in modo fervido in alcuni gruppi di ricerca di queste tematiche. Una è quella che hai citato tu, che si chiama ecopoiesi, il fatto che ad un certo punto la vita sul nostro pianeta si è originata grazie alla comparsa del primo dei primi microrganismi, e questi pian piano hanno dato origine alla vita come la conosciamo oggi. Quindi questa capacità di far attecchire la vita, no? Interessa i ricercatori, gli scienziati, per esempio anche una prospettiva che sembra una prospettiva di fantascienza, ma c'è gente che lavora su questo, di colonizzazione di nuovi, banalmente, pianeti, colonizzazione di nuovi pianeti attraverso l'attecchimento, chiamiamolo, della vita, quindi il dare il via al fenomeno dell'ecopoiesi. Questo è un aspetto su cui alcuni esobiologi, microbiologi si interessano. Un altro aspetto dove c'è molto interesse è invece quello, diciamo, dell'effetto dell'ambiente spazio sulla fisiologia, sul metabolismo, sulla vita cellulare. E quindi sono stati fatti diversi esperimenti, anche promossi da campagne dell'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, dove sono stati inviati dei satelliti nello spazio provvisti di queste macro titer, sono delle piastre dove sono stati inoculati microrganismi di diverso tipo, diversa origine, sono stati esposti all'ambiente di spazio aperto per diversi giorni, e poi sono stati recuperati sulla Terra e sono stati fatti degli studi su quelli che sono gli effetti di questa esposizione, quindi il vento solare, i raggi solari, i raggi non protetti dallo scudo d'ozono, sulle cellule. E tra i risultati più interessanti, questo lo so solo perché lo racconto a lezione, ma non me ne sono mai occupato, anzi forse lo raccontavo, non lo racconto neanche più adesso, però lo raccontavo, è che tra i microrganismi che, diciamo, più resistenti, che sono riusciti a resistere di più a queste condizioni di spazio aperto, che sono condizioni letali per qualsiasi forma di vita, ci sono alcuni archea alofili, i quali hanno superato la soglia, mi pare, di 30 giorni, quindi un mese, sono riusciti a sopravvivere un mese in queste condizioni così inospitali, così, diciamo, avverse per la vita come la conosciamo.
Interessantissimo, veramente.
Microrganismo preferito?
Il Prolococcus marinus, è quel famoso cianobattere che produce il 20% dell'ossigeno che respiriamo. Di cui non mi occupo, ma mi affascina un sacco, perché è un'unica specie, è l'organismo fotosintetico più abbondante sulla Terra.
Va bene.
Okay. Così, a brucio proprio.
Sì, 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 così hai detto.
Fabio improvvisa, sì, improvvisazione totale.
Quindi Io mi accingo a fare la domanda finale.
Accingiti.
Mi accingo?
Accingiti.
Okay. Si accinga.
Quindi, consiglieresti Baila Murena a un tuo studente?
No, no, Alessandro, ma basta.
Non è questa la domanda finale?
Non è quella la domanda finale.
Allora, falla a te, cosa ti devo dire?
No, allora, io direi che è arrivato il momento di rinfrescarsi, perché dopo tutte queste gaffe di Alessandro e boiate... Dire che possiamo rinfrescarci e ordinare un drink, e quindi ti vorremmo chiedere quale drink chiedi al nostro, tra l'altro il nostro barista è pure Alessandro, quindi almeno quello è bravo.
Ah, su questo mi sono informato, siamo a Porto Rico, dovrei chiedere il pina colada, giusto?
Giusto.
Fantastico.
Però chiedo un caipirinha.
Ah, ok. E io ti faccio un caipirosca.
Passiamo in Brasil, caipirinha è il mio cocktail preferito.
E allora direi che possiamo chiamare... Il cameriere di oggi è Lapo, giusto?
Sì, sì, direi di sì.
È stato un nuovo assunto. E allora, detto questo, Gigi, ti possiamo ringraziare per aver sostenuto questa letale chiacchierata con noi, e Alessandro, purtroppo.
Vuelvas pronto!
Ragazzi, perfetti! Incredibile!
Mai andato così bene.